Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Buonasera a tutti, ciao da tutti noi e stasera siamo appunto qua tutti insieme per parlare della vita di Tolkien. E come avete visto dalle locandine, dalla pubblicità appunto, il titolo è La via prosegue senza fine, la vita di Tolkien. Intanto non sono qua da sola come potete vedere, ci sono anche i miei amici e quindi andiamo a presentarli. Abbiamo Giuseppe.
Buonasera a tutti.
Poi c'è Elena.
Buonasera, è un piacere essere qui con voi.
Poi abbiamo Eva.
Buonasera a tutti.
E Marco.
Ciao a tutti.
Bene, come se ci avete già scoperti, avete scoperto già il nostro canale, sapete che questa è la prima volta che trattiamo della vita di Tolkien e quindi non faremo una non parliamo di tutta la sua vita perché altrimenti dovremmo stare qui ore e ore e ore a parlarne, però vogliamo fare comunque darvi un po' un'infarinatura diciamo generale per capire un po' gli episodi un po' salienti della sua vita, ecco. Comincio un pochino facendovi vedere alcuni libri da cui noi abbiamo un po' tratto le informazioni e che anche voi poi potrete leggervi o guardare. Se volete approfondire di più quello che andremo a dire stasera. Innanzitutto questo è il libro principale, diciamo, che è proprio la biografia di Tolkien, quello ufficiale, che è di Carpenter, e qui trovate proprio tutta la sua storia e tutta appunto la biografia dalla nascita fino alla morte, ecco. Poi un altro invece libro molto importante sono le lettere scritte proprio da Tolkien. Qui trovate tutte le lettere, ovviamente non quelle più private che non sono state rese pubbliche, però comunque appunto sono tutte scritte da Tolkien e sono lettere ai figli, alla famiglia, agli ammiratori, a parenti, familiari e anche agli editori per i libri, ecco. Saluto tutti gli ascoltatori che ci stanno salutando. E poi un altro libro interessante che stasera di cui non parleremo, però spero comunque di fare una diretta prima o poi, è questo qua, che attualmente c'è solo in inglese, però è sulla moglie di Tolkien, appunto, che io andrò a leggere tra poco, e però ve lo consiglio comunque perché è molto interessante. E poi ci sono altri libri di cui parleremo dopo che sono stati scritti, diciamo, un po' da lui a livello narrativo. Per la famiglia, comunque a livello un po' autoreferenziale, ecco. E quindi possiamo, direi, partire, se nessun altro ha qualcosa da aggiungere, ovviamente. E partiamo un po' parlando dell'infanzia di Tolkien. Ecco.
Benissimo, allora prendo la parola io.
Vai pure, Eva.
Ok, allora innanzitutto vorrei chiedere appunto così a chi ci sta ascoltando o chi ci ascolterà dopo in differita se anche a voi appunto è capitato, diciamo così, leggendo un libro che mi appassiona particolarmente, poi di desiderare scoprire qualcosa sull'autore, sul perché l'ha scritto, se magari c'è qualche parte biografica, ecco. Non so voi, però beh, questa è una cosa che insomma che faccio spesso quando leggo dei libri che mi piacciono e quindi ho fatto così anche quando ho letto soprattutto Il Signore degli Anelli. E la prima cosa che ho scoperto, vabbè, a parte la data di nascita, ossia il 3 gennaio del 1892, ho scoperto che è nato in Sudafrica. E appunto questa era comunque una cosa che non mi sarei mai aspettata, no? Leggendo, avendo letto i suoi libri. E perché però nasce qui? Diciamo che il padre Arthur ha avuto quella che noi diremmo appunto un'occasione, una bella occasione nella vita lavorativa, no? Quindi siccome lui appunto lavorava in banca e in quel periodo l'Africa era molto, in particolar modo sul traffico, era molto attrattivo, no? Per tutte le miniere che c'erano, e gli è stato proposto appunto di andare a avere una di andare a ricoprire una posizione manageriale in questa banca, e per questo motivo quindi si trasferisce lì. Quella che ancora non è sua moglie poi, Lucia Mabel, lo segue, e infatti poi si sposeranno qui nel 1891, in particolare a Cape Town. E qui quindi nasce il loro primo figlio, che è appunto il nostro amato professore John, come il nonno, ma in realtà tutti lo chiamavano poi in famiglia col suo secondo nome, cioè Ronald. E qualcuno magari lo chiamava John Ronald, ma insomma il nome per i più stretti della famiglia è sempre stato Ronald. Altra cosa che mi ha stupito in realtà, perché normalmente uno si fa chiamare col primo nome, no? E invece no, e effettivamente aveva anche un bel motivo, visto che già aveva un nonno col suo nome, insomma. E devo dire che comunque i primi anni della vita di Tolkien sono molto movimentati. Infatti, poiché appunto si accorgono presto i genitori che comunque l'area del luogo non gli faceva particolarmente bene, decidono di spostarsi, e quindi la moglie e la madre, cioè di Tolkien, torna in Inghilterra. E il padre vorrebbe tanto raggiungerli, ma purtroppo muore, no? E questo comunque muore nel 1896, e questo comunque causa sicuramente un danno alla famiglia, oltre dal punto di vista affettivo e emotivo, anche dal punto di vista economico, perché appunto viene a mancare la loro principale fonte di sostentamento, diciamo così. Però sicuramente Mabel non si perde l'animo e inizia a cercare innanzitutto un luogo dove abitare. Infatti inizialmente vivono coi nonni, Tolkien vive coi nonni, e trova finalmente questo posto in campagna a Sarewell, spero di averlo detto bene, e questo luogo in realtà è particolarmente importante per Tolkien. Però prima di parlarvi di questo luogo, vorrei così fare un attimo una riflessione, così condividere un mio pensiero con voi, perché effettivamente non so perché sono fatta così, ma comunque quando leggo per esempio di autori, no, a cui manca la figura paterna, in un certo senso cerco di un po' di psicanalizzarli, no? E di andare a vedere nelle loro opere se questa cosa emerge oppure no. E devo dire, pensando ai padri del Signore degli Anelli, ovviamente non mi sono poi soffermata a fare una vera e propria analisi, ma ok, abbiamo Denethor che non è esattamente un modello di padre, però tutto sommato Elrond, insomma altre figure, non mi sembrano così, come dire, così traumatiche, così descritte male, insomma, ecco. E tra l'altro poi noi sappiamo che comunque Tolkien stesso sarà poi un ottimo padre, insomma avremo modo poi di parlarne più avanti nel corso della puntata, quindi diciamo forse avrà avuto un trauma, ma poi nella sua vita ciò emerge ben poco. Comunque, parentesi mia su queste mie curiosità così che mi sorgono quando scopro cose sulla vita degli autori, torniamo a parlare della campagna dove si trasferiscono, appunto, cioè Sarwell. E dicevo, è un posto importante perché praticamente è ciò che fornisce l'ispirazione a Tolkien per la contea. Lui quando viene qui ha 4 anni, quindi i bambini in questa fase della loro vita comunque hanno una fortissima capacità immaginativa, tra l'altro spesso insomma i nostri primi ricordi comunque risalgono sempre in questa fase insomma della nostra vita, e quindi comunque l'impatto che questi luoghi hanno su di lui è forte, questo impatto, e infatti appunto sarà poi di ispirazione per la contea. Io penso che comunque se noi riusciamo ad amare tutti i bug tolkienani, e perché comunque li percepiamo anche, come dire, non solo totalmente astratti, fantastici, in un mondo impossibile, ma perché comunque vediamo in loro una certa verosimiglianza, insomma. E infatti è così. Tra l'altro, io leggendo appunto la biografia scritta da Carpenter, che prima citava Linda, sono rimasta sorpresa da due cose. Una in realtà la sapevo già, ve la dico dopo, e invece l'altra cosa che invece non conoscevo è che in realtà anche, cioè, ovviamente Tolkien bambino si imbarca in mille avventure, no? Mentre vive qui, e una di queste in realtà ha a che fare con dei funghi, diciamo, che non erano esattamente di sua proprietà, ma erano appunto del vicino, che lui soprannomina Orco Nero. E quindi questa cosa ovviamente ci fa venire in mente subito i primi capitoli del Signore degli Anelli e del giovane Frodo, che appunto anche lui è innamorato dei funghi, no? Insomma, ho trovato questo aneddoto biografico particolarmente carino. E l'altra cosa molto, molto simpatica è che appunto lui, quando si trasferisce qui, inizialmente magari ha difficoltà, no, a fare amicizia, perché comunque viene, insomma, viene da fuori e ha anche un accento diverso, ma pian piano comunque riesce a inserirsi e inizia anche appunto ad acquisire alcune parole, diciamo, un po' più dialettali, se vogliamo. E tra queste c'è la parola Gamgi, che sarebbe il cotone, e poi appunto diventa anche un personaggio del Signore degli Anelli. Bene, allora stiamo parlando appunto di questo periodo molto, molto felice e giocoso della vita di Tolkien. Bisogna dire che la madre, appunto, viste le difficoltà in cui vivevano, decide inizialmente di insegnare lei ai propri figli, fino a quando Tolkien riesce a iscriversi alla King Edward School, che era la scuola frequentata dal padre. Tra l'altro, una cosa che non sapevo, che mi ha colpito, è che la prima volta che fa il test in realtà non lo passa, e invece solo il secondo anno riesce a entrare, riesce ad avere anche dei parenti, insomma, che sostengono un po' la spesa per la scuola, insomma, ecco. Comunque la madre sicuramente è molto influente nel far quantomeno emergere le passioni di Tolkien, che poi, insomma, sono le passioni che conosciamo anche noi, perché insegna a lui il latino, il francese e anche la botanica, e gli regala anche diversi libri, tra cui un libro che per noi probabilmente è un classico, appunto, che è Alice nel Paese delle Meraviglie, ma anche altri libri come quelli di MacDonald e soprattutto quello di Andrew Lang, Fairy Books, dove per la prima volta conosce la storia di Sigurd e del drago Fafnir, che poi appunto saranno personaggi che lo affascinano fin da bambino e che poi dopo lui approfondirà anche da adulto. Non mi voglio tediare troppo, vi dico solo un'ultima cosa sugli aspetti più, diciamo, legati alla sua infanzia. Anzi, ve ne dico due. Allora, innanzitutto abbiamo visto che appunto già da piccolissimo Tolkien deve muoversi, deve cambiare casa. Prima sta in Sudafrica, poi viene appunto in campagna. Per frequentare la scuola si deve ancora spostare, va in un posto chiamato, una periferia chiamata Mosley. E qui, guardando appunto tutti i mezzi che passano fuori da casa sua, quindi comunque un ambiente anche molto diverso rispetto a quello in cui aveva vissuto, diciamo, scopre, viene a conoscenza del gallese, e poi appunto quindi anche qui la sua passione, diciamo, per le lingue più antiche, la sua curiosità per le lingue più antiche dell'Inghilterra, che poi avrà modo di approfondire dopo, comunque nasce anche in maniera così del tutto casuale, se vogliamo, osservando appunto ciò che vedeva fuori dalla sua finestra. L'ultima cosa che vi voglio dire riguarda il rapporto con il padre Francis Morgan. Infatti la madre inizia poi a frequentare l'oratorio di Birmingham, e diciamo, il rapporto con questa figura è estremamente importante per Tolkien, diciamo che diventa la figura intima, un amico, e diciamo che va anche a sostituire la figura paterna, quindi sicuramente per lui è un grande esempio. E infatti, magari chissà, quando dicevo che vediamo che non ha traumi, forse può anche essere, insomma, dovuto al fatto che comunque in realtà ha poi avuto dei positivi esempi di figure maschili nella sua vita. E io direi che adesso smetto di chiacchierare su questi aspetti. E non so se volete dire qualcosa voi che siete qui con me, o qualcuno vuole commentare di quelli che ci stanno seguendo.
Beh, io volevo solo dire una cosa riguardo a GMG, che hai detto prima appunto essere un termine dialettale per cotone, e che alla fine poi, quando scriverà Il Signore degli Anelli, siccome era contattato da molti fan, gli arrivò una lettera proprio di un tale Sam GMG, che esisteva davvero, che però diceva di non aver letto il libro, e però appunto si chiamava così, e allora lui era abbastanza contento, insomma, e gli ha inviato la trilogia del Signore degli Anelli autografata come regalo. E poi nel suo diario, mi sembra, scrisse che invece sarebbe stato un po' un problema se qualcuno gli avesse scritto che si chiamava Gollum, ecco, una cosa un po' ridicola, effettivamente è un po' diverso, ecco.
Sono fortunata a portare il nome di un personaggio così bene, in effetti.
Sì. Perché in realtà, appunto, come dicevi tu, quel termine, da quello che ricordo, era proprio il cognome di una persona che aveva inventato il cotone, quindi probabilmente era anche un discendente, non lo so, ecco. Come un po' i prodotti che diventano poi il nome di chi l'ha fabbricato, insomma, più o meno, ecco. E niente, ecco, quindi adesso andiamo avanti un po' con la biografia di Tolkien. Come diceva appunto Eva, Tolkien appunto nella sua infanzia ha passato mille posti, da Sudafrica a Birmingham, poi appunto a Sarhole, eccetera eccetera, e però c'è da dire appunto che dopo aver anche perso il padre da molto piccolo, perderà anche la madre, perché gli viene diagnosticato il diabete, quindi all'epoca ovviamente non c'erano tutte le cure mediche disponibili oggi, e quindi anche lei purtroppo muore, ecco. E nel frattempo però, dato che, come ha detto Eva appunto, hanno iniziato a frequentare questo oratorio dei padri appunto oratoriani, il loro tutore appunto sarà proprio questo padre Francis Morgan, che andrà a sostituire la madre, ed è anche un po' una fortuna, perché appunto nella biografia viene detto che questo tipo di sacerdote, diciamo, non essendo diciamo non avendo nei voti la povertà, diciamo, può usare comunque il suo denaro per sostentarli, e quindi può aiutarli a mantenerli agli studi, eccetera eccetera, ecco. Infatti è grazie anche proprio a questo sacerdote che lui riuscirà, e anche suo fratello, a studiare e andare avanti, ecco, nella sua carriera accademica. E lui, dato che appunto la mamma poi, dopo che era morto il padre, si era convertita al cattolicesimo, Tolkien rimarrà poi appunto cattolico fino alla fine della sua vita, anche probabilmente in ricordo anche un po' della madre, perché comunque era la fede che gli ha trasmesso, quindi gli era molto attaccato e legato, ecco. E diciamo che anche la madre poi ha avuto un po' di difficoltà, dato che all'epoca non erano visti molto bene i cattolici in Inghilterra, e quindi la famiglia l'aveva un po' esclusa, ecco, anche se in realtà poi vediamo negli anni più avanti, o quando Tolkien è più grande, diciamo, tra virgolette, che appunto comunque lui scriverà e si terrà in contatto con i suoi parenti, ecco, non cattolici, insomma. E niente, quindi poi Eva appunto ha detto giustamente che Tolkien ha iniziato a frequentare la King Edward's School, e dopodiché appunto andiamo un po' avanti con la storia.
Se vuoi, scusami se mi interrompo, visto che appunto citavi la madre, e io nel mio discorso adesso mi ero un attimo dimenticata di menzionarla, però mi sono anche trascritta ciò che lui scrive 9 anni dopo la morte della madre, sulla figura, che adesso ve lo leggo, ma penso che da quello che abbiamo adesso raccontato, o comunque anche magari da quello che già sapete, penso che comunque vi ritroverete nella descrizione che dà della madre. Infatti lui dice: la mia cara madre era a tutti gli effetti una martire, non è a tutti che Dio concede una via così facile ai suoi grandi doni, come fatto è Hillary a me, dandoci una madre che si è suicidata lavorando e faticando per assicurarci il mantenimento della fede. Diciamo che
esatto.
È anche importante, diciamo, dal punto di vista spirituale, questo fatto per Tolkien, sicuramente, ecco.
Esatto, infatti sì, infatti questa frase è molto importante, grazie Eva, e appunto lo segnerà molto nel corso della sua vita, perché appunto riflette quello, un po' il pensiero di come è morta sua madre, ecco, e cui giustamente lui è molto legato, insomma, ecco. E bene, allora, quindi abbiamo detto che...
Tra l'altro ho trovato molto 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 toccante sia questo passaggio qua, che appunto ho letto da poco la biografia, sia quando manca il padre, che lui piccolino scrive questa lettera contentissimo di rivederlo, lì proprio si spezza il cuore. Lo avrebbe rivisto dopo tanto tempo, scrive questa lettera, purtroppo questa lettera non verrà mai inviata, adesso non ce l'ho qui, ma possiamo leggere, se no ci dilunghiamo troppo, ma è una cosa proprio straziante, perché poi viene detto che appunto non viene mai neanche inviata, perché subito dopo arriva che è la morte del padre. Diciamo che sicuramente con questa cosa qua è anche molto, è rimasto molto segnato.
Esatto. Motivo per cui ero alla ricerca dei traumi. No, scherzo.
Sì, esatto.
Ecco, ho trovato la lettera. Comunque dice: sono così felice di tornare indietro e rivederti dopo tanto tempo, da quando siamo venuti via, e spero che la nave ci porti tutti da te. E dopo va avanti, ecco, quindi sì. Sì, molto, molto toccante, appunto.
Abbiamo un commento, non so se Linda lo vuoi leggere, adesso l'ho messo in sovraimpressione.
Ok, sì, allora, io non ho ancora letto la biografia di Carpenter, ma tutte queste cose le ho lette nel bellissimo volume di Catherine Millwain, Tolkien, il creatore della Terra di Mezzo. Ecco, questo volume non l'ho letto io, invece. Qualcuno di voi l'ha letto?
Sarebbe praticamente la... come si dice? La... il testo della mostra che è uscito in occasione della mostra su Tolkien, quella a Birmingham, no, Oxford, nel 2018. È il catalogo della mostra, ecco, non uso il testo.
Okay.
Mm-hmm. È il catalogo della mostra, sì.
Ok. Bene, quindi se... Ok, esatto, è accompagnato dalle immagini delle varie lettere scritte, eccetera. Ok. Bene, quindi appunto abbiamo lasciato Tolkien, appunto, che frequenta King Edward's School. Nel frattempo, appunto, il loro tutore, lui e suo fratello, è diventato appunto padre Francis Morgan. E quindi, appunto, successivamente lui e suo fratello vanno a vivere in una specie di pensione, possiamo chiamarla così, ecco. Dove vive anche un'altra ragazza, anche lei orfana, che si chiama Edith. E nel frattempo, appunto, lui poi, frequentando la scuola, si fa dei nuovi amici, eccetera, eccetera. Quindi passo la parola a Giuseppe, che ci racconta lui questo periodo della vita.
Sì, questo è uno dei periodi più importanti della vita di Tolkien. È abbastanza riconosciuto che gli anni formativi della sua personalità e di quello che lui sentiva dentro, diciamo, provengono proprio da questi anni qua, cioè gli anni dell'infanzia che sono stati raccontati adesso, fino a tutti gli anni proprio quelli della King Edward e gli anni dell'università e della Grande Guerra. E fu veramente importante per lui conoscere lì appunto degli amici con cui formò il Tea Club and Barovian Society. Amici veramente con cui appunto si chiamavano Tea Club, perché facevano questi incontri clandestini in biblioteca, bevevano il tè e se mangiavano delle robe schifosissime, se dimenticavano lì, tant'è che si racconta che ci fu un periodo di tempo in cui si sentiva puzza di pesce di robacce marce in biblioteca perché c'erano loro che avevano lasciato in giro la roba da mangiare. E quindi si trasferirono poi ai magazzini Barrow e quindi di qui Barrowian Society, ecco, Tea Club and Barrowian Society. È un'amicizia che per Tolkien fu veramente molto importante perché lui iniziava a condividere le sue prime opere, i suoi primi testi, le sue prime composizioni e soprattutto condivideva con questi amici un ideale che era quello di, come dire, quasi di salvare il mondo, tra virgolette, no? Come tanti giovani che hanno progetti fantastici, si fanno mille illusioni e credono davvero di poter essere loro a imprimere nella storia un corso che avrebbe cambiato le cose rispetto alla realtà che non corrispondeva a quello che loro pensavano. E la cosa interessante, questo sottolinea John Garth nella biografia loro dedicata a Tolkien, appunto a questo periodo della Grande Guerra, è proprio questo, cioè che questi ragazzi, al contrario dell'epoca, non volevano, ecco, progredire, andare verso un progresso, verso il nulla, ma tornavano indietro alla riscoperta della bellezza del passato e Tolkien era quello che si occupava, tra virgolette, della riscoperta dei miti, delle storie, dei racconti, delle lingue. E quello che condividevano questi ragazzi è davvero molto grande e molto intenso. Però io credo che sia incomprensibile capire l'incisività di questa sua esperienza e soprattutto l'incisività della vita di Tolkien nelle sue opere, se noi proprio non ci entriamo dentro a questa cosa. E Tolkien diceva che per raccontare, ecco, per dire certe verità è necessario raccontarle, è necessario passare attraverso delle narrazioni, non è possibile spiegarle logicamente. E allora quello che volevo fare io è, per spiegare a tutti quanti l'importanza della vita di Tolkien, l'importanza di questo periodo, di questa amicizia che lui ha vissuto, vi racconto una storia che è successa praticamente 100 anni dopo questi eventi di cui stiamo parlando. Cioè, quello che dette una svolta proprio fortissima alla vita di Tolkien fu la battaglia della Somme. E io ve la racconto però raccontando qualcosa che è successo praticamente 100 anni dopo, e cioè quello che è successo a me, attorno al 2016 e negli anni immediatamente successivi. Quindi parliamo 2017-2018 fino al giugno del 2019. Sono anni in cui io ho incontrato e vissuto al fianco di una persona per me molto speciale che si chiamava Dante, Dante Valletta. Fu un'amicizia speciale perché fu vissuta proprio con Tolkien nel cuore e perché noi la vivemmo al reparto d'oncologia ad Ancona. Perché lui era malato di cancro. Ci conoscemmo appunto su Facebook attraverso Tolkien, ci conoscemmo di persona e cominciammo a incontrarci, a frequentarci e poi lui scoprì di essere malato. E quello che feci io fu quello di accompagnarlo nel corso della sua malattia, soprattutto negli ultimi 2 anni quando il tumore era arrivato ai polmoni e lui praticamente aveva capito che sarebbe morto nel corso di mesi. Infatti, quello che successe è perché poi morì il 15 giugno del 2019. E io mi ricordo che noi portavamo Tolkien è sempre con noi, era un autore che ci ha accompagnato sempre. E ci sorprendeva come questo fosse possibile, diciamo, cioè com'è possibile che un autore ti accompagni in esperienze di vita così radicali, non drammatiche, perché dipende come la vivi quando sei lì. Dipende se la vivi come una tragedia, come una maledizione, oppure se come un momento di confronto radicale con la realtà e con quello che ti circonda. Quindi sicuramente un evento traumatico che ti spinge proprio a fare un viaggio dentro di te. Ed è quello che abbiamo fatto insieme io e Dante in quegli anni. E io mi ricordo che c'era praticamente una frase per ogni momento, ad esempio, quando uscivamo dall'ospedale alla fine delle terapie, dicevamo sempre la frase che dice Gandalf a Theoden, quella del film, però non mi ricordo precisamente quella del libro, in cui Gandalf accompagna Theoden fuori dalle porte di Meduseld dopo averlo liberato dalla prigionia di Saruman e gli dice: respira di nuovo l'aria libera, amico mio. Perché noi avevamo sentito per ore e ore, tutta la giornata, la puzza dei farmaci e di quel luogo che è l'ospedale delle torrette, che non a caso Dante chiamava Barad-dûr. E poi ogni tanto andavo per lui a prendere i farmaci giù di sotto al piano meno 1, dove c'è la farmacia. E lì praticamente è un posto un po' sfatto, per cui cioè, ci stanno tutti i tubi sopra, un po' messo male quel piano, anche perché praticamente i visitatori dell'ospedale o la gente non ci gira, diciamo, e praticamente quello era come se fosse il piano degli orchetti. E poi ci dava queste ricette. In cui c'era scritta la sigla dell'ospedale, che era una cosa tipo WAR, veramente, non è uno scherzo, e quindi proprio era, per noi era quello, era l'ospedale orchestro. E quello che lui diceva sempre è che il viaggio che lui stava facendo era proprio il viaggio di Frodo verso Mordor, un passo alla volta, un cammino, ecco, un metro alla volta, e sempre più sentiva il peso, che non era il peso dell'anello, ma era il peso della malattia. E in questo viaggio lui diceva che aveva il suo Sam, e quella persona che l'accompagnava ero io, che lo tenevo su, lo sostenevo, anche fisicamente, perché magari lui aveva degli sbandamenti, non si sentiva bene, e allora lo tenevo su. È capitato solo una volta che cascasse giù perché io non ero pronto e non me lo dimenticherò mai quel momento, perché rimpiangerò sempre di non essere stato pronto a reggerlo quando lui cadde. Infatti, poi non è più cascato. E questo ci fece vivere con una forte intensità il racconto di Sam e Frodo, ma anche un po' tutte le storie della Terra di Mezzo, quello che Tolkien dice a proposito della condivisione, del perdono, dell'amicizia, dell'amore. Veramente ci hanno fatto vivere un'esperienza spirituale con questo autore. Ed è così che mi si è reso chiaro perché Tolkien ci ha potuto accompagnare in questo viaggio. Com'è possibile che noi abbiamo potuto interpretare questa nostra esperienza alla luce di Tolkien? Com'è possibile che anche da un punto di vista proprio de fede noi abbiamo fatto un cammino proprio con questo autore? Uno degli amici del TCBS, del Tigran and Borovia Society di Tolkien, era un ragazzo che si chiamava Smith di cognome, Geoffrey Bache Smith. E allora, si racconta nella biografia di Carpenter questo. Smith stava camminando lungo la strada di un villaggio all'interno delle linee quando vicino a lui era scoppiata una granata che gli aveva causato serie ferite al braccio destro e alla coscia. Era stata tentata un'operazione chirurgica, ma era subentrata la cancrena. L'avevano sepolto nel Warlencourt British Cemetery. Non molto tempo prima aveva scritto a Tolkien: «La mia principale consolazione è che se finirò nei guai questa notte, sarò fuori in servizio tra pochi minuti, ci sarà sempre un membro del grande TCPS che racconterà che cosa sognavo e su che cosa eravamo tutti d'accordo. Poiché la morte di uno dei suoi componenti non può, ne sono profondamente convinto, dissolvere il TCPS. La morte può renderci ripugnanti e inermi come individui, ma non può porre fine agli immortali quattro. Una scoperta che sto per comunicare anche a Rob prima di partire questa notte. E la scriverò anche a Christopher. Possa Dio proteggerti e benedirti, mio caro John Ronald. E possa tu raccontare le cose che ho cercato di dire, anche dopo che io non sarò più qui per raccontarle, se questo sarà il mio destino. Tuo per sempre, GBS». Allora io ritengo che più che per parlare di Tolkien, si tratta di vivere un po' quello che lui dice. Ed è possibile farlo perché lui quelle cose che racconta le ha vissute in prima persona. E perché lui aveva come desiderio, come intento, quello di dare voce proprio ai suoi amici morti nella guerra, e aveva desiderio di poter dire quelle cose che avrebbero voluto dire loro. Tutto nasce da qui, il nostro stare qui insieme questa sera, il nostro impegnarci quotidianamente in modo tolkieniano per condividere un post, per fare una live, incontrarci. Ed è un po' il perché anche io e Dante siamo riusciti a condividere anni così intensi e così belli, pur nel dramma, nella sofferenza, nelle difficoltà. Perché questo non è un autore per perditempo. È un autore che sì, ti fa vivere una bella avventura, che ti diverte, però ti racconta una vita proprio, e la sua in particolare. Per cui, per chi volesse conoscere la vita di Tolkien, il primo testo da leggere è Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, anche prima della biografia di Carpenter. E soprattutto poi è viverlo. In questi giorni che sto vedendo davvero, davvero tanto astio, ingiustificato per lo più, nei confronti della serie TV, e soprattutto gente che pretende di difendere Tolkien, utilizzando però delle immagini e delle sequenze dei film di Peter Jackson, sono cose che lasciano il tempo che trovano. E ecco, io penso che Tolkien ci inviti molto davvero a leggere i suoi testi con serietà e ancora di più a viverli con serietà. In una lettera ci dice poi anche che lui si è guardato all'indietro, ha cercato di capire un po' da dove venisse tutta questa tutto ciò che lui aveva messo dentro, no? Perché, ecco, nei suoi racconti lui mette dentro la sua vita, le sue convinzioni e tutto quanto, però si chiede come sia possibile, dopo il successo del Signore degli Anelli, si chiede da dove venga quello che lui aveva scritto in realtà, perché non era stato minimamente consapevole di tutto ciò e non si riteneva neanche capace. E infatti, infatti quello che si chiede nella lettera, dovrebbe essere, ecco, la 328, è proprio questa: ma come? Ma perché? E risponde: credo che ora posso indovinare cosa risponderebbe Gandalf. Quindi questo per dire che Tolkien stesso in primis interpretava la sua vita alla luce di quello che aveva scritto. È proprio un miscuglio perfetto, un qualcosa di un tutt'uno. Qualche anno fa mi ha visitato Oxford un uomo il cui nome ho dimenticato, anche se credo che fosse conosciuto. Era stato molto colpito dal curioso modo in cui molti vecchi dipinti gli sembravano essere stati realizzati per illustrare il Signore degli Anelli molto prima che questo fosse scritto. Aveva portato con sé un paio di riproduzioni. Credo che all'inizio volesse semplicemente scoprire se la mia immaginazione si fosse nutrita dei dipinti, come chiaramente aveva fatto con certi tipi di letterature di lingue. Quando fu ovvio che, a meno che io non stessi mentendo, non avevo mai visto prima quei quadri, che non conoscevo molto l'arte pittorica, ammutò lì. Mi accorsi che mi guardava fisso. All'improvviso disse: ovviamente lei non pensa di aver scritto tutto quel libro da solo, non è vero? Quindi Tolkien a un certo punto si rende conto che quello che lui ha raccontato, che ha narrato, va anche al di là della sua vita. È qualcosa che, come dire, proviene dalla sua vita, ma la sua vita stessa non è la fonte. Infatti, scrive dopo, lei mi ha scritto, crea un mondo in cui qualche sorta di fede sembra essere ovunque, senza una sorgente visibile, come luce da una lampada invisibile. Posso rispondere, nessun uomo può giudicare con sicurezza del proprio equilibrio. Se la santità risiede nella sua opera o la illumina come una luce diffusa, allora non viene da lui, ma attraverso di lui. Tolkien ha vissuto tante esperienze nella vita e le ha vissute in modo davvero autentico, in modo davvero profondo. E quello che lui ci trasmette è proprio la sua esperienza profonda. Non è solo un riraccontare quello che è successo a lui, ma proprio un'esperienza profonda che, se noi la lasciamo operare, ci penetra nel profondo. E in questi giorni rileggevo proprio gli scritti di Dante e ho notato come Tolkien l'abbia veramente penetrato nel profondo e come l'esperienza che abbiamo vissuto sia stata proprio segnata da quello che Tolkien ha insegnato a me e a lui. E quindi, ecco, l'esperienza traumatica che ho vissuto io riracconta quella che visse Tolkien nella Prima Guerra Mondiale, un punto di svolta, un momento di passaggio, che però gli fece capire che nella vita c'è qualcosa di più importante di quello che pensava fosse tale nelle prime chiacchierate con i suoi amici, cioè il cambiare il mondo. C'è di più importante la memoria di chi ci ha lasciato, ma ancora di più la memoria di chi ritroveremo quando questa vita sarà finita e potremo entrare nella nuova attraverso colui che è la porta delle pecore, secondo il credo che lui professava e che mette proprio nelle sue opere, cioè attraverso Gesù Cristo. Questo è tutto. E questo è quello che lui veramente capì, io ritengo, attraverso l'esperienza della Prima Guerra Mondiale.
Grazie Giuseppe per questa anche testimonianza personale molto profonda e toccante. E dopo queste bellissime parole mi viene solo in mente alcune cose che, intanto, come hai detto tu giustamente, in effetti anche proprio nella biografia di Carpenter viene detto che Tolkien non credeva molto nelle biografie degli autori per capire gli autori, ma rimandava appunto alle loro opere, come appunto tu giustamente hai detto, si capisce di più leggendo Il Signore degli Anelli che non leggendo la biografia di Carpenter, se vogliamo vedere un po', diciamo, più profondamente il suo animo, diciamo, ecco. E invece l'altra cosa invece su cui effettivamente in realtà mi è venuto in mente adesso, che dato che appunto, come dici tu giustamente, questa esperienza del TCBS e poi anche della guerra gliel'ha segnato profondamente, e comunque sono state esperienze sia profonde dal punto di vista dell'amicizia ma anche molto traumatiche dal punto di vista della guerra, se ci pensiamo nel TCBS erano in 4 persone, 4 amici, ed effettivamente ci sono 4 hobbit che vanno nella compagnia, e quindi sicuramente avrà voluto riprendere questa cosa. E appunto dalla sua biografia e dalla sua storia si capisce anche perché, cosa che tutti criticavano sicuramente questa cosa, infatti anche nella biografia e nelle lettere viene ribadito che non ci sono donne nel tuo libro. Allora intanto sfatiamo questa cosa, perché ci sono molti personaggi femminili importanti e bellissimi. Questo quindi a mio parere non è vero, però effettivamente se pensiamo alla sua appunto storia e l'importanza che hanno avuto questi amici maschi, non potevano mettere protagonisti maschi e amici maschi per riprendere quello che ha vissuto, quindi voglio dire è un riferimento autobiografico. Dopo io sono una femmina, c'è anche Eva e Elena stasera, cioè siamo anche più degli uomini rappresentati stasera, per dire, qua in live, quindi credo proprio che sia anche un romanzo che va benissimo anche per le femmine, per dire, nel senso che i valori più profondi sono umani, non c'entra maschio o femmina, ecco, siamo tutti umani, quindi questo è quello che conta, ecco. Bene, se volete aggiungere qualcosa anche voi.
No, ma io volevo ringraziare Giuseppe, perché ogni volta in cui parla di Dante con noi fa sempre vibrare il cuore.
Esatto. Bene, allora direi che possiamo andare avanti con la puntata, e quindi siamo rimasti appunto a Tolkien, che durante gli anni di, tra virgolette, del liceo, non so che tipo di scuola, come si chiami, diciamo, in Inghilterra questo tipo di scuola, però diciamo che più o meno è paragonabile come età di frequentazione, diciamo, tra virgolette, alle superiori, liceo, insomma, ecco. E successivamente appunto poi lui entrerà all'università di Oxford. E però nel frattempo abbiamo detto prima che ha conosciuto questa ragazza di nome Edith nel, diciamo, convitto, non so come chiamarlo, ostello, insomma, l'istituto donna e signora, fa amicizia con questa ragazza e si innamorano successivamente. Quando però padre Francis Morgan viene a sapere di questa relazione non è molto contento, in realtà non ho ben capito se è perché lei fosse anglicano, perché volesse che lui iniziasse a studiare, perché effettivamente poi era molto preso anche da lei, quindi per dire la prima volta che provò a entrare nell'università non passa l'esame. Il fatto sta che comunque lui gli proibisce di vederla finché poi lui non è maggiorenne, fino che non ha 21 anni, ecco. E quindi in questo periodo diciamo che è anche per quello che ha molta importanza per lui tutti i suoi amici maschi della sua scuola, che, ecco. E niente, appunto, poi successivamente però quando compirà 21 anni riscrive ad Edith. Questa è proprio un po' una storia, sembra quasi un romanzo alla fine, perché veramente quando lo leggevo sembra quasi proprio un romanzo scritto, perché vive talmente tante avventure, tante cose Tolkien, che non ci se ne si capacita. E appunto scrive a Edith dicendo che adesso appunto ha 21 anni, che possono ritornare insieme, però lei nel frattempo si era fidanzata, perché giustamente dopo 3 anni che lui non gli scriveva non poteva, aveva proprio il divieto di anche riscriverle, e quindi alla fine lei pensava che l'avesse un po' abbandonata, invece lui ha sempre pensato a lei. E niente, quindi appunto poi lei diciamo che rompe il fidanzamento con questo ragazzo signore con cui era fidanzata, e successivamente poi si rimettono insieme e prima della guerra si sposano. Devo dire che lei effettivamente nei primi anni di matrimonio, quando c'era la guerra, ha fatto veramente molti sacrifici, perché appunto nella biografia viene detto che praticamente per stargli vicino si sposta da un campo all'altro, e praticamente non so quante case deve trasferirsi per stargli dietro, e in più soprattutto perché poi nel frattempo rimane incinta del primo bimbo e poi appunto anche il primo bimbo, quindi voglio dire, veramente è una donna molto forte che ha saputo destreggiarsi bene per stare vicino a lui, insomma, quindi tanto di cappello, ecco. E successivamente poi con la fine della guerra, per fortuna, appunto lui e lei iniziano la loro vita insieme più tranquilla, senza questo spostarsi avanti e indietro, e poi iniziano a nascere appunto i figli, uno era già nato, poi in tutto ne avranno quattro, e lui diventa professore prima a Leeds, prima a Oxford, poi va a Leeds e dopo torna di nuovo ad Oxford, e nel frattempo appunto inizia a scrivere, e adesso di questo ci parlerà un po' Elena, perché appunto parlerà un po' dei figli e del fatto che lui, appunto, c'è un capitolo del libro di Carpenter che si chiama Canta Storie, ed è proprio per cui, è proprio una cosa interessante, perché lo spiegherà poi Elena.
Sì, allora innanzitutto, come ha detto Linda, la storia d'amore, lo struggimento di Tolkien verso Edith viene ricompensato nel 1915, nel marzo di quell'anno, poiché i due si sposano. E poi Tolkien parte per la guerra e torna nel novembre del 1916, a seguito del fatto che ha contratto la febbre da trincea. E non passa neanche un anno, tra l'altro, anzi poco più di un anno, tra l'altro appunto un anno passato tra diversi ospedali da campo e in giro per l'Inghilterra, e nasce il primo di quattro figli. Anche qua il quattro che ritorna sarà un caso, ma magari no. Il primo dei figli è John, e poi a distanza di pochi anni l'uno dall'altro nasce, diciamo, tutta la covata dei Tolkien. Segue il figlio Michael, il terzogenito Christopher e la principessa di casa Priscilla. Ecco, diciamo, il figlio con cui avrà il maggior legame è il terzogenito Christopher, che deve appunto il suo nome a uno degli amici del TCBS. E come giustamente anche Linda ha detto, c'è appunto un capitolo del Cantastorie. Perché? Perché Tolkien e la scrittura sono indissolubilmente legati. Lo abbiamo visto, altrimenti non avrebbe potuto creare opere come il Signore degli Anelli e poi successivamente tutta la storia dell'universo di Arda. Ma la sua scrittura è legata anche indissolubilmente al suo essere padre. Infatti abbiamo due, anzi tre opere che constatano questo. Due ne ho qui con me, l'altra se ne sono appropriati i gatti, quindi non posso mostrarvela. Allora, uno è questo, cerco di farvelo vedere bene. Sono le lettere da Babbo Natale, perché dovete sapere che appunto Tolkien amava tantissimo i suoi figli, tanto addirittura da fingersi Babbo Natale, da incoraggiare loro stessi a scrivere, e lui rispondeva. Quando ho scoperto questa cosa mi ha fatto tanta tenerezza e tanto sorridere, perché se sfogliate il libro sono proprio riportate le illustrazioni di quelle lettere, con una calligrafia tremolante giusto per evitare che i figli potessero accorgersene. E ritorno indietro alla mia infanzia, in cui anche mio padre faceva lo stesso. Oddio, forse era più dovuto alla grappa che lasciavo assieme ai biscotti, ma credo che l'intento fosse sempre quello. Allora, siccome in Tolkien contano tantissimo le parole, io vi andrei a leggere due lettere tratte appunto da questo libro, e poi vi farò conoscere l'altro, sperando di non annoiarvi, insomma. Allora, questa è la prima che vi vado a leggere, è una lettera del 1923 indirizzata al figlio maggiore John. Polo Nord, vigilia di Natale 1923. Mio caro John, oggi fa molto freddo e la mano mi trema tanto. Compio 1924 anni. No, 7, proprio il giorno di Natale. Sono assai più vecchio del tuo bisnonno ed è per questo che non riesco a tenere ferma la penna che traballa. Ma siccome ho saputo che tu stai diventando bravissimo a leggere, sono certo che riuscirai a raccapezzarti con la mia lettera. Ti mando un mucchio di saluti affettuosi e un mucchio pure a Michael e mattoncini Lotz a mucchi, i quali arrivano a mucchi proprio perché ce ne sono tanti altri mucchi già pronti per l'anno prossimo. Se me lo farai sapere, con buon anticipo. Per me sono belli, più forti e più curati dei Picabrix. Spero quindi che ti piacciano. Ora devo andare. È una notte piacevolissima e devo ancora percorrere centinaia di miglia prima che faccia giorno. Ci sono proprio tantissime cose da fare. Un freddissimo bacio da Babbo Nicola Natale. Questa invece è targata 24 dicembre 1934 ed è dedicata alla figlia Priscilla. Cara Priscilla, grazie per le belle letterine. Ti sono molto affezionato. Spero che tu stia benone e che ti piacciano le cose che ti porterò. Riesci già a leggere qui da sola? È la mia scrittura migliore. Orso Bianco manda i suoi saluti affettuosi. È contento che tu abbia chiamato Bingo il tuo sacchiotto. Lo trovo un nome allegro, ma pensa che gli orsi debbano essere tutti bianchi. Con la lettera di Christopher mando un disegno che è per tutti e due. Il tuo affezionato B. Natale. Saluti cari, molto occupato, grande OP. E poi una piccola chicca, sempre alla principessa di casa nel 1941. Mia carissima Priscilla, sono contentissimo che anche quest'anno tu non ti sia dimenticata di scrivermi. Il numero dei bambini che mantengono la corrispondenza con me sembra diventare sempre più piccolo. Credo proprio che sia a causa di questa guerra orribile. Così, una volta terminata, le cose torneranno a migliorare e io sarò di nuovo occupato come sempre. In questo momento, però, c'è un numero davvero enorme di persone che ha perduto la propria casa oppure che è stato costretto ad abbandonarla. Sembra che metà del mondo abiti nel posto sbagliato. E questa l'ho trovata particolarmente, se vogliamo, anche struggente, perché nonostante appunto l'orrore della Seconda Guerra Mondiale e che porta anche Tolkien stesso a rivivere appunto gli orrori che ha vissuto lui nella prima, cerca in tutti i modi di mantenere vivo Babbo Natale e con esso, se vogliamo, anche l'innocenza e la purezza dei figli. E Tolkien, io lo ritengo un grandissimo padre, ma credo che nessuno possa contraddirmi in merito. E ne abbiamo un altro assaggio da questo bellissimo libro che si intitola appunto Le lettere, ed è per l'appunto una raccolta di lettere, ovviamente non le più private, come diceva Linda all'inizio, in cui viene raccolta, è stata raccolta da Christopher stesso, la corrispondenza ai figli e ad altre persone importanti nella sua vita. E ve ne vado a leggere giusto alcuni passaggi, sempre per capire quanto forte fosse il legame fra Tolkien e i suoi pargoli. Allora, adesso vi leggerò la numero 16, che è indirizzata a Michael, che è il secondogenito, che in questo momento è sedicenne e studia nella stessa scuola del figlio minore Christopher. E poverino è appena stato rifiutato dalla squadra di rugby. Carissimo Mick, mi ha fatto piacere ricevere una lettera da te. Spero che tutto vada bene. Ero sicuro che i nuovi appartamenti sarebbero diventati presentabili una volta mobiliati. È un bene che tu tenga d'occhio Chris, quando puoi. Mi aspetto che all'inizio combinerà dei guai, ma dovrebbe presto orientarsi e non creare più problemi a te o a se stesso. Mi dispiace e mi sorprende che tu non sia ancora in squadra, ma molti ci entrano, anche come titolari, dopo essere stati inizialmente rifiutati. E così è stato così per me. E per lo stesso motivo, ero troppo leggero. Ma un giorno ho deciso di sopperire al peso con la legittima ferocia. E alla fine di quella stagione ero capitano della casa e la successiva sono diventato titolare. Tuttavia ho riportato parecchi danni. Fra le altre cose mi sono quasi mozzato la lingua. E dato che sono di solito molto più fortunato di te, dovrei in realtà essere contento se resterai incolume, anche se non sarai in squadra. Ma in ogni caso, Dio ti benedica e ti conservi. Non ci sono novità speciali. Mamma si è data le gite in macchina. Ne abbiamo fatte due da quando sei partito. E questo pomeriggio devo portare lei, P e JB, fuori invece di scrivere. Per il momento questo è tutto. Con veramente tanto affetto, tuo padre. Ecco, anche qui lo vediamo l'orgoglio, se vogliamo, per aver provato a entrare in squadra e il voler spronare il figlio, ma il lato tutto paterno che hanno tutti i padri di voler tenere al sicuro le proprie creature. Ci spostiamo un po' con gli anni, anzi di parecchio, e torniamo di nuovo durante la Seconda Guerra Mondiale. E queste lettere sono tutte indirizzate al figlio Christopher. E abbiamo la lettera numero 64, che è stata scritta il 30 aprile del 44. E vi leggerò solo l'estratto finale per non annoiarvi. Tolkien scrive: «Ora siamo legati solo da questo fragile foglio di carta, ma possa arrivare da te rapido e senza intoppi. Vorrei poterlo scrivere rune superiori a quelle di Celebrimbor della Grifogliere, brillanti come argento, ripiene delle visioni e degli orizzonti che si aprono nella mia mente, anche se, senza di te, non ho nessuno con cui parlare dei miei pensieri. Ho iniziato a scrivere la S degli gnomi, nelle baracche dell'esercito, affollate, piene del rumore dei grammofoni, ed ecco che tu ti trovi nella medesima prigione. Possa anche tu evadere, rafforzato. Prenditi cura di te, anima e corpo, in ogni modo opportuno e possibile, per l'amore che provi per tuo padre». E passo a due lettere dopo, in cui Tolkien risponde a delle lettere frustrate ricevute da Christopher, e si trova a fare un po' un mea culpa nonostante sia fiero del figlio. «Tu sei dentro una storia molto grande. Penso anche che tu stia soffrendo per un bisogno represso di scrivere. La colpa può essere mia. Hai preso un po' troppo da me e dal mio modo particolare di pensare e di reagire. E dato che siamo così vicini, la cosa si è rivelata piuttosto forte. Potrei anche averti inibito. Penso che se tu iniziassi a scrivere, trovando un modo tuo e personale, o anche all'inizio imitando il mio, ne proveresti grande sollievo. Sento fra tutti i tuoi dolori, alcuni semplicemente fisici, il desiderio di esprimere in qualche modo i tuoi sentimenti, su bene, male, bello, brutto, per azionarli e impedire che ti avvelenino. Nel mio caso questo ha generato Morgoth e la storia degli gnomi». E salto poi alla lettera 78, che fa un po' battere il cuore, ma come tutte del resto le lettere che sono contenute in questo libro, ma qui c'è una dedica forte e davvero speciale e significativa. Sempre vado a leggervi sempre la fine della lettera. «Sono assolutamente a corto di ispirazione per l'anello e sono di nuovo dove ero in primavera, ancora una volta con tutta l'inerzia da superare. Che sollievo sarebbe riuscire a finirlo. Quanto mi manchi, anche solo per questo. Ho dimenticato di segnarmi quando ti ho mandato Ilms, ma suppongo sia stato circa un mese fa e dovresti riceverlo presto. Non ti manderò altro finché non conoscerò il tuo prossimo indirizzo, anche se i capitoli seguenti sono migliori. Sono molto ansioso di sapere cosa ne pensi. Questo libro è sempre più indirizzato a te e quindi la tua opinione è più importante di quella di chiunque altro. Scusate, ma mi emoziona sempre questo passaggio. E d'altronde sapere che un'opera di tale rilevanza come Il Signore degli Anelli venga dedicata a te, credo che non possa lasciare indifferente nessuno, nemmeno appunto chi legge questa dedica piena d'amore. E ultima, ma non ultima, testimonianza insomma dell'amore che Tolkien nutre per i figli, di cui vi parlerò questa sera. Saltiamo proprio di parecchi anni e andiamo alla lettera 205, in cui Tolkien scrive al figlio Christopher dopo aver assistito a una sua conferenza riguardante i barbari cittadini, in cui trattava gli eroi delle leggende nordiche. Tolkien scrive il 21 febbraio del 1958. Penso sia stata un'ottima prova. Mi hai riempito di contentezza, prima di tutto perché è stata tanto interessante che dopo un giorno, per me di interrotti lavoro e spostamenti, non ho mai desiderato chiudere gli occhi o distrarre la mente per un secondo. E sentivo lo stesso per tutti quelli intorno, a me e in secondo luogo per il mio orgoglio di genitore. È stato un enorme successo e ora capisco perché tieni a vinto il pubblico. Ovviamente nelle tue frasi c'erano vita e vividezza, ma tu sei chiaro, generalmente non enfatico, e lasci che i tuoi argomenti parlino da soli, con il loro ordinamento e la loro forma. Ecco, pensate un padre di tale levatura che si complimenta per una lezione del suo lato accademico, che poi riprende: ma mi sono divertito immensamente e sono andato a letto veramente felice. È ovvio che la palla sta a te per quanto riguarda tutta la sfera del mondo accademico. A dire il vero, credo che sia molto nobile e importante. Ecco, qui può anche essere colto come una palla al balzo, appunto, un'anticipazione appunto di quanto Tolkien padre stimasse Christopher, tanto appunto poi da affidargli la sua intera collezione, il mondo di Arda, che la mitologia insomma del mondo di Arda, che non è mai riuscito a completare. E poi non vi annoio, non vi tedio oltre, c'è un altro libro piccolo che passa quasi sempre inosservato. Se non fosse stato per Giuseppe, diamo la colpa di tutto a lui, neanch'io lo avrei conosciuto, e si intitola il loro Verandum. È una storia di un cagnolino dispettoso che fa dei dispetti a un mago e viene punito facendolo tramontare in un giocattolino. Ecco, tutta la storia poi vertirà sui viaggi di questo cane, scusatemi, per cercare di recuperare la propria forma. E nonostante sia un libricino, sono contenuti in esso molti dei riferimenti che poi troveremo nella storia di Arda. Scusate, ma non è quello l'importante, quello che me lo fa citare qui a voi questa sera. È il fatto che sia stata scritta per il secondogenito, dopo che in una vacanza al mare egli stesso abbia perso un giocattolo. Quindi ecco, ancora di nuovo la realtà che viene trasportata nei libri. E ancora una volta le parole messe a servizio dell'amore che Tolkien provava verso i suoi ragazzi. Ecco, e vorrei concludere il mio intervento appunto facendo presente quanto sia stato bravo Tolkien come padre, tant'è che appunto il figlio terzogenito, nonostante avesse una carriera avviata a Oxford, abbia dedicato tutta la sua esistenza a raccogliere, rimaneggiare, pubblicare le opere incompiute del padre, perché senza la sua dedizione, senza l'amore scusatemi, che ha messo nel suo lavoro, noi non avremmo il Silmarillion, che se vogliamo è l'opera principe di Tolkien. Non avremmo le ultime pubblicazioni della caduta di Gondolin, di Beren e Lúthien, e chissà cos'altro ci avrebbe potuto regalare se 2 anni fa non si fosse ricongiunto con il padre. Ecco, credo che non ci sia migliore testimonianza di questo, appunto, per definire quanto Tolkien sia stato un buon padre e quanto fosse forte il legame con i figli. Ecco, ho concluso. Scusatemi l'emotività, ma è sempre... fa sempre sussultare il cuore di vedere dei rapporti così, così stretti tra genitori e figli, così belli, se vogliamo.
Grazie Elena, grazie mille, perché hai delineato proprio molto bene un po' la dinamica, diciamo, familiare di Tolkien con i figli. E dico solo 2 cose, poi proseguiamo verso l'ultimo pezzo, diciamo, di questa nostra diretta. E volevo solo ricordare, dato che Elena ha citato il Roverandom, che trovate una live che è già stata fatta alcune settimane fa, perché è stato scelto nel gruppo di lettura, che è già concluso questo libro. Ecco, però se magari Elena vi ha incuriosito, lo leggete e volete leggerlo, poi potete andarvi alla fine della lettura, ovviamente, se no vi spoileremo poi tutte le cose, e potete andarvi a rivedere questa rubrica che è su Sentieri Letterari, se non sbaglio, si chiama, con Giovanna, e dove appunto fanno anche una bella analisi appunto di tutti i temi, e poi citano anche molto bene, anche come già anticipato Elena, dal punto di vista biografico, ecco.
Sì, ecco, poi vogliamo sapere se riuscite a riconoscere, a trovare tutti i riferimenti al Silmarillion.
Ecco. E ecco, e niente, poi vi ricordo solo di seguirci per le prossime puntate Twitch. Adesso, se non sbaglio, la prossima dovrebbe essere lunedì, sempre con Giovanna. E sempre una cosa tecnica, che dato che le live streaming sul canale non rimangono per più di tanto tempo, mi sembra qualche settimana, un mese al massimo, se volete riascoltarci, rivederci, recuperare qualcosa, ci trovate sul canale YouTube sia di Tolkien Italia che dei Tolkieniani Italiani, e in più abbiamo una collaborazione con i nostri amici di Fantascientificast, dove magari volete solo sentire l'audio perché in quel momento state guidando o state facendo altro, non potete guardarci, siamo solo a livello appunto di audio. E niente, ecco, su quel sito è molto bello perché trovate molti altri podcast dal punto di vista di fantascienza e potete ascoltare quello che volete, ecco.
Oltre ovviamente ai nostri precedenti.
Esatto, anche quelli, certo, tutti quanti. Bene, quindi andiamo verso l'ultima parte, diciamo, della nostra live, perché non, come vi ho detto all'inizio, non tratteremo tutta la vita di Tolkien, ma speriamo di riuscire a fare anche altre puntate, e soprattutto a me piacerebbe farne una, ripeto, su Edit, visto che c'è questo libro uscito da poco. E quindi, appunto, dato che anche Elena ha citato prima un po' il Signore degli Anelli, Silmarillion, passo la parola a Marco, che ci parlerà un po' di questa abilità di Tolkien e delle ultime, diciamo, lavori della sua vita, ecco.
Sì, in realtà adesso parleremo male di Tolkien, perché una cosa che mi ha stupito tantissimo le prime volte che l'ho scoperta, e mi aspettavo tutt'altro, era il metodo di lavoro di Tolkien, cioè inesistente, nel senso che, no, adesso esagero, però io mi immaginavo, ok, non è mai riuscito a concludere tutto il suo lavoro mastodontico, però immaginavo
che fosse ragionevole il motivo, cioè che semplicemente è un professore, quindi tutti gli impegni, le classi, le lezioni, eccetera, un'opera così colossale, così completa, un mondo intero e tutto, dici, ok, una vita sola non ce la fai finirla. Poi invece vedendo, leggendo biografie, leggendo le lettere, molte cose, traspare in realtà che non dico che avrebbe potuto facilmente avesse avuto un metodo di lavoro funzionale, però diciamo che aveva un modo molto particolare di realizzare le sue cose, di operare, perché appunto lui durante le sue giornate è molto bello come appunto nella biografia di Carpenter a volte spiega, racconta delle sue giornate tipo e è quasi comica la situazione, nel senso che magari si metteva lì a studiare, però gli trovava un foglietto di una cosa scritta tempo prima, andava, lo ricorreggeva, poi magari lo chiamava la moglie per fare una commissione, faceva, tornava, magari doveva occuparsi del figlio, e quindi insieme a tante cose che sono le cose normali della vita quotidiana, lui comunque quando tornava poi non si rimetteva lì a fare quella cosa e concluderla con metodo, ma magari ogni minimo input che aveva, ogni minima cosa gli faceva, lo faceva saltare di qua e di là, tanto che a un certo punto lui aveva diverse copie quando negli ultimi anni, diciamo che era un po' pressante sta cosa di dover finire Silmarillion, aveva diverse copie degli stessi manoscritti, lui faceva più copie magari e a volte correggeva una copia in un modo, l'altra in un altro modo, e poi si creava solo una confusione ancora maggiore. Questa cosa in realtà l'ho trovata molto, diciamo, simpatica, umana, in quella che magari saremmo tentati, non conoscendo la vita, non conoscendo i dettagli, in quella che saremmo tentati di vedere come una figura un po' idealizzata, un professore, un genio perfetto, eruditissimo, perfettissimo, mentre invece questa sua parte, questo suo lato, diciamo, umano, un po' disordinato, in cui mi ci ritrovo un po' anche come faccio io le cose, quindi è particolare, diciamo, anche se appunto è stato un grosso limite, non è solo una cosa, un dettaglio simpatico, ma per lui, cioè lui la soffriva questa cosa. Ci sono molti periodi, molti momenti nella sua vita che vissuti con frustrazione, poi non ha mai avuto una vera e propria profonda depressione, anche per tutte le cose che gli sono successe, perché era molto malinconico, c'era spesso malinconico, ma era molto fiducioso, aveva una grande fede, quindi non si è mai abbattuto troppo, ma ci sono molti momenti in cui c'è un'enorme frustrazione, in parte causata da questa sua difficoltà nel finire le cose, queste cose a cui teneva moltissimo, ecco. Voglio riavvolgere un attimo e arrivare a leggere un pezzettino nella biografia che lo descrive, visto che abbiamo parlato del tante cose dall'infanzia, eccetera, mi sembrava particolarmente importante la descrizione che mi è piaciuta fin da subito, che fa Carpenter, diciamo appunto l'autore della biografia ufficiale, che lo conosce di persona e va nel suo studio e gli parla. Ha una voce particolare, profonda ma sorda, un accento decisamente inglese, ma con qualche caratteristica che non riesco a definire, come se quest'uomo venisse da un'altra epoca o da un'altra civiltà. Inoltre, per la maggior parte del tempo non parla chiaramente. Le parole escono fuori in un impeto ardente, intere frasi sono elise o compresse nella rapidità dell'enfasi. Porta spesso le mani alla bocca, il gesto rende ancora più difficile capire ciò che dice. Parla con frasi molto, molto articolate, senza interrompersi, poi arrivano lunghe pause nel quale si attende forse che risponda. Ma rispondere a cosa? Mi viene da pensare che il suo aspetto esteriore corrisponde perfettamente all'archetipo di un professore di Oxford e, a tratti, persino alla caricatura di un professore. Ma questo è esattamente ciò che egli non è. Piuttosto, è come se uno strano spirito avesse assunto le sembianze di un professore di una certa età. Magari il corpo era chiuso in questa piccola stanza in un sobborgo, ma la mente è molto lontana, vaga per le pianure e le montagne della Terra di Mezzo. Questa penso che sia la migliore descrizione mai fatta, almeno fisica e della personalità così a pelle di appunto Carpenter che l'ha conosciuto, l'ha incontrato di persona. E diciamo che volevo agganciarmi per questa cosa qui nel suo metodo di lavoro, appunto molto, molto confuso e tutto, è una cosa, non so come dire, pratica, esteriore, una semplice difficoltà pratica esteriore, perché nella sua mente in realtà non dico che fosse tutto chiaro, tutto già prestabilito, però la sua difficoltà era proprio dovuta al perfezionismo, perché lui ogni cosa voleva rivederla, riperfezionarla, riagganciarsi a una cosa passata perché c'è un'enorme cura, ogni cosa la voleva rivedere mille volte, i libri già pubblicati per le nuove riedizioni li rivedeva completamente, eccetera, eccetera. Ma alla base di tutto questo, una cosa che mi piace un sacco, che è proprio un po' il fulcro di tutta la sua creazione letteraria, è il concetto, io penso, inespresso, che non è mai stato nominato e espresso da nessuno, né prima né dopo, neanche dopo, non molti hanno parlato di questo concetto, sia il concetto della subcreazione. Lui diceva che, essendo che siamo stati creati a immagine e somiglianza del creatore, essendo immagine e somiglianza, la nostra funzione, ciò che siamo chiamati a fare, è creare. Però non possiamo creare dal nulla, non abbiamo questa capacità, ecco. Però, per questo parla di subcreazione, ossia diciamo la chiamata che lui sente fortissima, penso che sia la più grande chiamata della sua vita, anche se è stato sposato, anche se ha avuto una famiglia, anche se ha avuto la sua chiamata più grande a cui ha dedicato tutta la vita, è stata proprio quella della subcreazione, ossia del creare un mondo che, a partire da quello che lui chiamava mondo primario, ossia la nostra realtà che possiamo vedere e toccare, si staccava senza separarsene completamente e andava a formare un mondo. Per quello lui lo studiava, lo creava così, con così tanta attenzione in tutti i dettagli, perché appunto questo mondo, il mondo di Arda che lui ha creato, era vero per lui. Ci sono dei passaggi che adesso provo velocemente a raggiungere, che sono molto, molto particolari, diciamo, interessanti. Eccolo qua. Quando Tolkien scrisse il Silmarillion, credeva in un certo senso di scrivere una storia vera. Non pensava che quei popoli che stava descrivendo, gli elfi, i nani, i cattivi, gli orchi, avessero realmente camminato sulla terra e compiuto le imprese che gli stava narrando, ma sentiva che le sue storie erano in qualche modo la concretizzazione di una profonda verità. Questo non vuol dire che stesse creando un'allegoria, anzi ne era molto lontano, lui odiava tutto ciò che era allegoria, non voleva fare una storia allegorica, ma ha raccontato una storia e ha creato un mondo che concretizzasse una verità. Per quello, quando a un certo punto gli viene detto che, non ricordo benissimo, forse Lewis, gli ha detto che comunque sono tutte belle favole, eccolo qua, sì, Lewis dice: ma i miti sono menzogne e quindi privi di valore, anche se menzogne sussurrate nell'argento, dice, anche se sono molto belle, sono menzogne. Mentre invece è proprio quello a cui lui... che lui nega, che lui dice non sono bugie, non sono delle storie inventate per intrattenere, ma è un modo per dire la verità. Per alcuni versi, secondo lui, è l'unico vero modo per poter dire la verità. perché non si può dire appunto molte parole, in realtà è ciò che ha detto Giuseppe prima, non si può spiegare magari in modo tecnico, e lui attraverso la creazione del mondo di Ard, attraverso i racconti della Terra di Mezzo, lui parla della verità in modo molto più efficace di come potremmo dire parlando ore e ore di filosofia e dei massimi sistemi. E niente, adesso non voglio allungarmi troppo su tante cose. Diciamo che una cosa particolare che ho visto nella sua vita, quindi andando un po' più avanti, che ho notato leggendo la biografia, è che alla fine lui quello che ha fatto è stato uno dei primi grandi successi, diciamo, globali, che ora potremmo chiamare quasi pop. E lui era molto era parzialmente infastidito da sta cosa, riceveva un sacco di lettere, regali, una cosa che, non lo so, io mentalmente riesco a paragonare come la follia, non so, per i Beatles, per Elvis forse, che era il periodo un po' più vicino ancora. E per lui era una cosa imbarazzante e fuori dal normale, non se l'aspettava ed era una cosa assurda. Quando il signor Dinelli ha fatto un successo così, così enorme in tutto il mondo, lui riceveva, cioè aveva la casa sommersa di regali e di cose. E questa figura del professore, per quanto forte, vivace, tutto comunque nella sua vita ordinata, tranquilla, di ricevere tutte queste cose, mi ricorda tantissimo Bilbo nell'Hobbit, che riceve, che quando arrivano tutti i nani, che lui era lì a casa, non voleva di grandi disturbi, ma non si osava, infatti viene descritto proprio così, che lui non si osava a dire di no agli visitatori, eccetera. Infatti poi è un grande sollievo poi quando si trasferisce e dà una vita finalmente tranquilla, perché la gente non sapeva dove abitasse. E niente, io vorrei concludere con un piccolo frammento da Foglia di Niggol, che per lui era molto importante, perché lui ha scritto Foglia quando faticava a scrivere, a concludere Il Signore degli Anelli. La vedeva una cosa molto complessa. Ogni volta che andava avanti non riusciva ad arrivare alla conclusione, perché la storia prendeva vita e andava oltre, e quindi non riusciva, cioè era uno di quei momenti che dicevo prima di frustrazione, di difficoltà. E come ha fatto poi più avanti, in un'altra occasione, quando nella stesso tipo di fatica, stesso tipo di situazione con Silmarillion, qui lui ha scritto questo racconto che, qui sì, è forse un po' allegorico, è forse stato più una psicanalisi a se stesso, infatti poi ne esce dalla scrittura di questo libro quasi rinato, nel senso che rivede tutto il suo lavoro sotto un altro aspetto, e l'apice di questo racconto, diciamo, che tra l'altro è stato letto alcune settimane dopo la sua morte, è stato letto in una cerimonia commemorativa in California, ed è proprio quando Niggol, appunto questo, il protagonista di questo racconto, contempla il lavoro fatto da lui, che sarebbe, fuori di metafora, il Signore degli Anelli e il lavoro di Tolkien. Davanti a lui stava l'albero, il suo albero, bello e finito. Se lo si poteva dire di un albero, quello era vivo, con le foglie che si aprivano, i rami che crescevano e si spiegavano nel vento, che Niggol aveva così spesso sentito e immaginato, e che tanto spesso non era riuscito a prendere. Guardò l'albero e lentamente alzò le braccia e le allargò. «È un dono!» esclamò. Finisco così.
Grazie mille per questo intervento, perché comunque ci hai dato un'immagine più, tra virgolette, umana del professore. Infatti volevo coronare un po' questo tuo intervento leggendo una cosa che a me ha fatto molto ridere, cioè quando Tolkien era alla guida. perché in realtà lui appunto non aveva mai avuto una macchina, tranne forse un anno o due, comunque una piccola parentesi, dopo andava sempre in bicicletta a piedi oppure aveva l'autista. E quindi appunto, qua dice nella biografia, il modo di guidare di Tolkien era più temerario che abile. Quando Oxford accelerava in mezzo alla strada principale piena di traffico, era solito ignorare tutti gli altri veicoli e gridare: se li punti si sposteranno, e infatti si spostavano. Ecco.
Fast and Furious ante litteram.
Cosa?
Un Fast and Furious ante litteram.
Esatto.
E invece per riprendere un po' quello che diceva Marco verso la fine del suo intervento, volevo un po' spiegare un attimo perché ho scelto il titolo di questa puntata, diciamo, questo titolo, insomma, La via prosegue senza fine, perché comunque pensando un po' alla vita di Tolkien, dato che abbiamo detto all'inizio che si è spostato mille volte, si è trasferito tantissime volte, ha vissuto tante avventure, mi è venuta proprio in mente questa poesia di Bilbo, no? Che tutti conosciamo, presa appunto nelle sue opere, e in pratica appunto è dove Bilbo sta per andare via e dice: dove andrò nessuno lo sa, quindi un po' come lui che la sua vita è stata molto imprevedibile. Però il primo pezzo, proprio La via prosegue senza fine, mi ha fatto proprio venire in mente un po' tutto quello che abbiamo detto per tutta la sera, cioè che Tolkien ha messo proprio la sua vita, la sua anima nelle sue opere, quindi è come se la sua vita proseguisse con noi fino adesso, perché noi stiamo mantenendo un po' vivo quello in cui lui credeva e quello che lui ci ha lasciato. Ecco, quindi mi piace molto questa citazione e l'ho scelta proprio per questo. Concludo, ultimissima proprio cosa, poi ci salutiamo. Volevo leggervi questa citazione, sempre dalla biografia, e dopo magari se volete voi poi commentarlo un secondo. Dove, dato che appunto prima Marco citava il fatto che Tolkien non ha mai finito il Silmarillion in particolare, appunto qua dice: Christopher Wiseman aveva detto una volta a proposito degli elfi delle sue prime poesie: la ragione per la quale queste creature per te vivono è perché tu stai ancora creandole. Quando avrai finito di crearle saranno altrettanto morte per te, degli atomi che formeranno il cibo che mangiamo. In altre parole, Tolkien non voleva finire perché non voleva non avere più nulla da creare in quel suo mondo inventato. Era la sua subcreazione, come l'avrebbe in seguito definita. Ecco, quando l'ho letta mi è rimasta subito un po', cioè mi ha fatto molto riflettere questa frase, questa citazione, diciamo, perché comunque è anche un po' quello che diceva Giuseppe prima legato alla serie TV, nel senso che ovviamente sempre restando in quello in cui credeva Tolkien e non andando contro un po' quello appunto quella che è la sua fabbricazione, creazione, però in realtà in vari modi questa fabbricazione continua un po' a vivere tramite noi, tramite quello che scrivono altri, ecco. E quindi è anche un po' bella questa cosa, ecco, ripeto, sempre stando poi nel rispetto dell'autore, della sua fabbricazione, ecco, non andiamo a fare chissà cosa, ecco. Volevo un po' sentire voi cosa pensate di questo.
Ma guarda Linda, io ho un'ultima cosa da leggere che mi ci avete fatto pensare voi altri, soprattutto Marco con il suo intervento quando ha citato Foglia di Eagle, che mi ricorda tanto gli ultimi giorni della vita di Dante, quando noi dicevamo sempre che saremmo tornati a ridere come quando ridevamo al reparto d'oncologia, perché noi praticamente stavamo lì, ridevamo sempre da mattina a sera, eravamo famosi per le nostre risate e tutti quelli che stavano in stanza con noi iniziano a parlare di cucina, ricette e stupidaggini, per cui erano veramente dei momenti di divertimento per noi e in fondo anche per quelli che stavano con noi. E ecco, mi hai fatto ripensare gli ultimi giorni, appunto, in cui ci dicevamo che saremmo tornati a ridere, e come c'è scritto alla fine del Foglia di Nigro, in cui si racconta che si dice proprio che il riso che ci sarà quando si rincontreranno Nigro e Parish farà echeggiare anche le montagne. E lui, ecco, prima che lui morisse, proprio 8 giorni prima, io gli chiesi cosa aveva significato per lui aver incontrato Tolkien, e poi aver fatto parte della compagnia che noi avevamo fondato, che è il gruppo dei Cavalieri del Mark. E lui scrive, l'ultima cosa che lui ha scritto in vita, il 7 giugno del 2019, ha appuntato anche l'ora, 17:37, e ha scritto: mi hai chiesto cosa ha voluto dire Tolkien per me e aver incontrato i Cavalieri del Mark. Ora, in punto di morte, forse posso dire qualcosa. Tolkien per me è stato come un padre, un nonno, una persona che mi ha accolto nella sua vita e mi ha educato a viverla con degli ideali adatti a me, piccoli e umili, da hobbit, da cristiano e cattolico. Così ho cercato di viverli e amarli, ad amarlo, senza il cinismo e la malvagità che trasformano questo mondo in sasso senza valore, senza umanità. E avere trovato una compagnia di amici come voi è stato l'ultimo grande dono che forse ho ricevuto. Amici che condividono il tuo amore, la tua passione, il tuo modo di vivere e lottare per tutto ciò che di bello e santo possiamo ancora sperare di vedere su questa terra. Amici che, come ha detto mia sorella, ti capiscono come nessun altro ha mai fatto. Che altro si può dire? Addio, Giuseppe. E queste parole, ecco, mi sento di rivolgere a tutti voi questa sera, a nome mio e a nome suo.
Lasciando senza parole. Grazie per averle condivise veramente, perché è un messaggio molto molto profondo e racchiude tutto quello in cui anche come tolkieniani italiani noi crediamo, perché come sapete siamo quasi una famiglia, diciamo, perché ci conosciamo, siamo amici, e ritrovarci a parlare di Tolkien è più del ritrovarci a parlare di Tolkien stesso, perché comunque ci sentiamo spesso, eccetera, quindi ecco,
vogliamo i valori, infatti questi valori nostri nascono da lui. È lui che l'ha pensati, che l'ha proposti a me per primo, e poi sono arrivati a tutti. Quindi lui è un po' il padre spirituale nostro e tutti quanti.
Bene, direi che possiamo avviarci verso la conclusione. Se non avete nient'altro da aggiungere.
Cosa si può aggiungere di più dopo queste bellissime parole?
Allora direi di salutare quindi tutti, grazie a voi ascoltatori che ci avete seguito, ringrazio gli ospiti qua presenti.
Grazie a te.
Grazie. E niente, quindi lunedì vi ricordo la diretta con Giovanna, adesso non ricordo esattamente l'orario, mi sembra sia alle 18, alle 17, comunque 17. Poi... 17, ok, grazie Eva. E comunque poi se ci seguite su Instagram, Facebook, eccetera, eccetera, troverete sicuramente la locandina con più notizie. Fateci sapere se siete interessati magari a un particolare, a una parte della vita di Tolkien, che magari vediamo di approfondire più quella, perché ci sarebbe star qua altre ore e ore a parlare della sua vita, perché non abbiamo affrontato l'ultima parte, ma comunque il più l'abbiamo detto.
Proseguiremo senza fine come la via anche noi.
Esatto. Buonanotte a tutti, allora.
Buonanotte.
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 Ciao.
Grazie per essere stati con noi.
Avete ascoltato In Ladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.